Così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Chiediamo con questo nostro incontro di poter sperimentare l'acqua viva, di desiderare quell'acqua di cui non abbiamo mai più sete, di Dio, del Dio vivente. Siamo giunti così al nostro quarto personaggio, capitolo quarto, no? Uno per capitolo, adesso, almeno adesso all'inizio, poi ne salteremo. E ovviamente, conoscete, il personaggio è la Samaritana, la donna Samaritana. Capitolo 4, dal versetto 5 al 14. L'episodio veramente è uno dei più belli, veramente emblematico, quasi paradigmatico nella sua stesura, ma molto molto profondo. È uno dei miei preferiti anche questo come personaggio. Leggiamo appunto una parte di quell'incontro e poi diremo qualcosa se può servire per il nostro cammino di discernimento, di approfondimento, per scoprire qualcosa di noi. Quindi noi siamo presenti in questa scena, magari cerchiamo con la mente di ricostruire un po' il luogo. Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibo. Ma la Samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, disse la donna, dammi quest'acqua perché non abbia più sete. Ecco, forse questa è la parte più, secondo me, più importante, il cuore di questo incontro. Poi prosegue, no? Prosegue con la storia dei cinque mariti e così via. Allora qui non abbiamo un nome proprio, ma abbiamo una donna. Allora vediamo un po' dove, quando, chi è il protagonista. Abbiamo una donna identificata con un popolo, i samaritani. Allora, la Samaria, voi lo sapete, ma lo dico così ancora, tanto così per cercare di capire un po' il contesto, era un... Siamo al nord, quindi, della terra promessa, al nord di Israele, a sud c'era il regno di Giuda. Erano considerati samaritani, perché la terra stessa era così, eretici, una terra eretica, scismatici e pagani. Perché, vabbè, adesso non facciamo la storia, però sappiamo che il regno del nord ebbe una storia molto diversa da quella del sud. E questa popolazione erano cosiddetti custodi della legge di Abramo, possiamo dire una religione abramitica. E ancora adesso si può vedere sul monte Garizim i culti che si facevano. Quindi c'era come una rivalità, un disprezzo da tutte e due le parti, da Gerusalemme, dal regno di Giuda e dal, nei confronti dei samaritani. È proprio lì che Gesù decide di passare. Gesù lascia la Giudea e si reca al nord, verso la Galilea, dove era nato lui, e intenzionalmente passa attraverso la Samaria. Poteva passare forse anche lateralmente nella valle del Giordano, dove c'erano principalmente le piste carovaniere, mentre lui decide di passare per i monti nella parte centrale, proprio forse come un viaggio missionario, per incontrare questi fratelli emarginati, esclusi, disprezzati. E lì si ferma in un posto dove c'era un pozzo, a Sicar. Allora, questo luogo Sicar, o anche Sichem, è il primo luogo che Abramo incontra, che è il primo luogo nel quale Abramo si ferma quando entra nella terra promessa. Se prendete Genesi 12, 6, potete leggere questo passaggio. Ma è anche ancora più interessante, questo è proprio il pozzo dove, più tardi, Giacobbe aveva corteggiato Rachele. E vi ricordate? Genesi 29, 9 o Genesi 24. Non mi soffermo su questo, però potreste anche leggerlo per conto vostro. Il pozzo è proprio simbolo, l'emblema di incontri amorosi. Infatti anche un altro incontro, proprio in questo pozzo, è di Mosè. Mosè che aveva sposato Zippora, Esodo 2, dal versetto 10 in avanti. Quindi è bello pensare, e anche nella tradizione, diciamo, nomade, dei pastori, è proprio così veramente, il pozzo è il luogo degli incontri, luogo anche di scontri, di desideri, di contese, di amori, di guerre. E oggi sì, le guerre scoppiano anche proprio intorno ai pozzi, pozzi d'acqua, non più tanto i pozzi di petrolio, ma i pozzi d'acqua. Vabbè, un punto cruciale dove si incontrano anche le diverse strade, un crocevia. E qui scaturisce appunto l'acqua della vita, che rende possibile le attraversate nei deserti, in luoghi aridi. E lì dove nascono anche le abitazioni, i villaggi, sorgono le città. Ma è anche simbolo, poi, della parola della legge di Dio, dalla quale sgorga la sapienza di vita. Infatti, se prendiamo questa simbologia in Geremia 2, vi ricordate quando dice Geremia: voi avete lasciato, avete abbandonato il Signore della vita, la sorgente d'acqua viva, per scavarvi delle cisterne di acqua puzzolenta, acqua stagnante. È un po' a volte anche quello che facciamo noi. Invece il pozzo è un'acqua sorgiva, un'acqua sempre fresca, dalla quale si può abbeverarsi. Allora soffermiamoci proprio su questo incontro tra una donna e un uomo. Stanno di fronte due desideri. Infatti c'è il desiderio di Gesù e il desiderio della donna che si incontrano. Ancora due parole sulla samaritana. Che tipo di donna era? Sappiamo che innanzitutto, pur essendo donna, un rabbi, quale Gesù, Gesù era appunto un maestro itinerante, non poteva parlare in pubblico con una donna. E lo capiamo proprio per il contesto del tempo. Però è interessante anche vedere, quindi chi era questa donna poi in profondità? E forse la coordinata del tempo, voi lo sapete già anche, ce lo dice, è mezzogiorno. Allora La domanda è questa: di solito si va al pozzo nelle ore fresche della giornata, all'alba o al tramonto. Perché questa donna decide di andare a quell'ora senza essere vista dalle altre donne? Lo sappiamo, poi Gesù le rivelerà dopo. Era una donna che conviveva, possiamo dire, ai termini d'oggi, però una donna sola, sicuramente. Aveva avuto tanti mariti, cioè, però quello che aveva non era neanche suo, quindi era stata usata ed era tremendamente sola. Qui nasce di nuovo una domanda. Nel testo di per sé incontriamo due, più che domande, o domande implicite, che sono delle richieste. La prima è: dammi da bere. La seconda: Signore, dammi di quest'acqua. Sono delle richieste simili a delle domande. Chi chiede acqua a chi? Allora, la prima è Gesù che chiede l'acqua alla donna, e poi la seconda è la donna che chiede acqua a Gesù. Vedete che c'è un movimento duplice, e la chiave di lettura di questo testo molto probabilmente è da prendere guardando la croce, perché sulla croce di nuovo c'è lo stesso doppio movimento. Gesù dice dammi, no, Gesù dice ho sete, e quindi la stessa cosa, dammi da bere, ho sete. E poi Gesù dona, quando viene squarciato il suo costato, sangue e acqua, quindi dà da bere. È lo stesso movimento che c'è qui nel pozzo. Prima Gesù chiede da bere, poi dà l'acqua. Allora la croce deve essere sempre come sottofondo di tutti gli incontri, di tutto il Vangelo, ma soprattutto di questo episodio, così diventa molto esplicito e chiaro. La donna non può soddisfare il bisogno di Gesù immediatamente, perché lui è assetato. Scusate, una volta accolto, lui stesso disseterà per sempre la sete di chi è venuto al pozzo. Ecco questo duplice movimento. Allora possiamo dire che Gesù è assetato di assetarci. È interessante questo, perché Gesù si pone in una posizione, possiamo dire, di inferiorità. Cioè, nel momento in cui succede tutto, sempre nelle dinamiche degli incontri, quando uno chiede un favore, chiede un qualcosa a un altro, allora si trova in una posizione di inferiorità, mendica qualcosa. E Gesù proprio così fa. Non giudica questa donna, non ha paura, ma anzi dona a lei la sua dignità. Perché se quando qualcuno normalmente quando qualcuno ci chiede qualcosa, noi siamo contenti. Cioè un papà o una mamma, o un amico, diciamo, o una consorella, diciamo, a cui noi non chiediamo mai niente, e il rapporto non è molto, molto bello. E invece quando noi chiediamo qualcosa, e vuol dire tu sei importante per me, io ho bisogno di te, è quello che Gesù fa con noi, ridona la dignità, le chiede un aiuto, dammi da bere. Allora vedete che qui Gesù, possiamo dire, che scardina ogni convenzione, ogni tradizione, e si pone a un livello più profondo, pienamente umano. Non gli importa di quello che possono dire gli altri della figura che fa, ma saltano tutti gli steccati, le maschere, saltano le formalità, i compromessi crollano. Proprio così si presenta, così com'è. E questo già subito potremmo dire è un criterio di discernimento. Come Gesù fa la cosa giusta in coscienza, Anche noi siamo chiamati a, possiamo dire, mettere in atto ciò che sentiamo in coscienza, la cosa che deve essere fatta nel momento giusto e nel posto giusto. Il carpe diem, era Orazio, ma sì, carpe diem, cioè cogli l'occasione, cogli il giorno, cogli l'attimo giusto e non lasciarti sfuggire quell'occasione propizia che il Signore ti presenta davanti a te. Io ho anche sperimentato un po' nella mia vita, il nostro fondatore Giuseppe Allamano diceva, raccontando la sua storia quando era piccolo nella sua vocazione, che sentì da piccolo la sua chiamata e poi a un certo punto percepì anche una voce che gli diceva: ma il Signore mi chiama adesso, chissà se mi chiamerà fra qualche anno. E quindi lui ha deciso di entrare, è entrato poi nel seminario diocesano, lui è sempre stato diocesano, però poi ha fondato il Missionario della Consolata. E queste parole mi hanno sempre colpito quando anch'io sono entrato. Il Signore mi chiama adesso, è entrato in Missione Consolata. Chissà se mi chiamerà più tardi. A volte noi rimandiamo delle scelte, delle decisioni, degli incontri da fare e poi buona notte, passano e perdiamo veramente un qualcosa di prezioso. E l'altra regola, forse del discernimento, ho scritto qua, è fare come ha fatto la Samaritana, anche lei diventa un modello per noi. Cioè lei non rimane chiusa in casa, ferita nel suo dolore, ma esce. Ha rischiato anche lei di essere criticata, derisa, con tutti i pregiudizi che avevano su di lei. Esce. E quindi è importante questo, uscire da noi stessi per incontrare il Dio dentro il nostro cuore, il Dio dentro il fratello e la sorella. Andiamo anche noi al pozzo della parola, la sorgente che ha sete di dare acqua. Allora chiediamoci: dammi da bere. Gesù mostra il suo bisogno perché anche noi scopriamo il nostro. Ma Gesù ovviamente è il protagonista, è lui la sorgente d'acqua viva. Allora quando dice chiunque beve di quest'acqua non avrà mai più sete, ed è bello pensare come si trovava Gesù in quel momento. Gesù era anche lui stanco, era anche lui affamato, assetato dal viaggio, impolverato, e si siede proprio in questo luogo. Gesù ci incontra proprio lì dove anche noi siamo stanchi, magari un po' affaticati, perché lui stesso ha provato questa esperienza. Stressati a volte un po', lui che condivide appieno la nostra umanità. Gesù è venuto a ravvivare i nostri desideri più profondi, a volte spenti dalle delusioni o dalle paure. Il nostro desiderio è trovare la fonte che dissetti veramente il senso della nostra vita. Allora mi veniva da pensare anche ai giovani, che giovani o meno giovani, ma che magari incontriamo nelle nostre comunità, che spesso e volentieri non trovano un senso della vita e allora si sballano, vanno un po' alla ricerca di alternative così un po' disordinate. Non perché io penso di per sé siano, a volte alcuni vanno a inficcarsi nelle strade della droga, del sesso, dell'alcol, ma io penso non perché siano cattivi in sé, oppure questi bulli. Avete sentito recente, ma ogni giorno sui giornali ce n'è una notizia, che erano quattro ragazzi di Chieri, mi pare, che hanno fatto 2 anni di servizio civile prestando aiuto e poi hanno terminato, hanno fatto un video dove hanno preso in giro le forze, la polizia, le forze dell'ordine, e hanno fatto, ma l'articolo diceva così, cioè delle cose a un poveraccio, un loro coetaneo, beh, si può dire, hanno fatto mangiare un panino con degli escrementi dentro. Ma dico, ma cioè, neanche la fantasia arriva a quel punto lì. Vabbè, lasciamo perdere, che veramente non merita neanche. Oppure ancora più triste è quella storia di un po' di mesi fa, non so se era a Roma o vicino a Roma, ma che dei ragazzi, perché non sapevano cosa fare, sono andati nella casa di un anziano e l'hanno menato di botte, e questo anziano poi è morto. Ma si può, ma siamo arrivati proprio al limite. Però, vabbè, questi veramente a volte, se perdiamo ogni senso, ci andiamo veramente a infilare in vie senza ritorno a volte. Vabbè. Però, senza arrivare a quegli estremi, io penso che in fondo questi giovani non sono cattivi in sé, solo che lo dicono anche loro, sono annoiati, non sanno cosa fare. Beh, ci credo, ma allora il problema è, riempi la tua vita di qualcosa che vale, non di schifezze e di cose che danno solo, entri in un circolo vizioso, qualcosa che ti dà senso alla vita, non qualcosa che ti delude. E quindi siamo tutti noi, ma anche noi, magari chi più chi meno, tutti siamo alla ricerca della sorgente della felicità. Allora, veramente, se uno non la cerca nei posti giusti, fa di tutto, anche con i mezzi cattivi, per arrivare a una falsa felicità. E qui è proprio l'acqua viva di cui Gesù ci parla. E quando invece è la stessa cosa, ci dice San Paolo: aspirate alle cose più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte. Prima Corinzi 12. E quello che è queste parole di San Paolo, Santa Teresa del Bambino Gesù, l'ha proprio vissute, prese come motto della sua vita. Lei che voleva essere di tutto nella vita, ma anche noi, anche questi giorni, penso, lei voleva essere missionario, voleva essere monaco, voleva essere vescovo, voleva essere papa, e poi dice, ma e non ero contenta, non ero contenta, e poi alla fine ha letto, io, leggendo San Paolo, io voglio essere il cuore della Chiesa, cioè l'amore, e ha trovato la sua vocazione. Cioè, ai giovani bisogna veramente dire, vola alto, sogna nella tua vita, non accontentarti di razzolare come le galline, ma e a volte invece questi, come dire, questi correnti sociali che vogliono come si dice, cioè livellare tutto e che tutti, controllandoci dai telefonini e dai social, tutti avere la stessa, e no, ognuno è particolare, ognuno deve scoprire il suo talento. Cosa vuoi fare da grande? Investi la tua vita, troverai la tua vera felicità. Vabbè. E infine, vedete che questa corrisponde alla gioia profonda, la regola fondamentale per discernere, e questo lo dicono i padri spirituali, i padri del deserto, cioè ciò che muove il nostro cuore per decidere è questo. È proprio di Dio dare gioia, ed è proprio e solo di Dio dare gioia senza causa, senza apparentemente motivo, motivazione o ragionamento. Quando sento questa gioia è perché è lì che dove sempre dovrei essere. Quindi è come una cartina di tornasole. Però a volte ci prende un po' di ansia, ci prende un po' di angoscia, non ci sentiamo tanto al nostro posto, però Io direi no panic quando ci sentiamo così, perché appunto, ripeto, Gesù ha anche sperimentato queste cose, e soprattutto nell'orto degli ulivi. Ma il punto è, quando devo decidere che non dicono di non decidere mai in un momento di tristezza, ecco, ovviamente questo è chiaro. Cioè, il nostro punto di forza deve essere la gioia, cioè le nostre decisioni farle con questa prospettiva, il punto d'appoggio su cui far leva, attraverso il quale datemi un punto d'appoggio, io vi solleverò il mondo, che era mi pare Archimede che diceva così. Ecco, il nostro punto d'appoggio deve essere: dove c'è la gioia c'è lo spirito di Dio, e invece dove non c'è, lì bisogna lavorare, c'è forse un attacco dello spirito cattivo, lo spirito maligno che esiste e va in giro. Noi alla Certosa abbiamo un padre che da poco è stato nominato esorcista della diocesi. Aiuto, veramente ci sono le code che arrivano di gente che speriamo che non ci attirino altri diavoli, perché ne abbiamo già abbastanza così. però fa riflettere il fatto che quante persone sono disturbate. Ora, voi penso che siete anche d'accordo con me, 98% di queste persone hanno problemi, poverini, di altro genere, psicologici, disturbati, però il fatto che non sanno dove andare, non sanno dove battere la testa. Allora il vescovo ha pensato, noi a Mondovì abbiamo un nuovo vescovo da poco, beh, adesso è già un anno e mezzo, allora ha voluto mettere un po' di ordine, perché in diocesi non c'era proprio una linea principale. Facciamo un sacerdote che abbia dietro di sé una comunità, e ha pensato alla Certosa di Pesio, perché poi mi ha detto tra le righe, beh, a voi posso dirlo, che così la gente, tanta gente che saprà che lì c'è un prima, siccome la Certosa è un po' lontana, un po' su, prima di mettersi in cammino magari gli passa un po' la sgogna. No, adesso lo scherziamo, però a volte ci sono invece dei casi purtroppo anche seri, dove c'è tanta sofferenza. Ora non sappiamo bene l'origine, ma certamente la sofferenza arriva dallo spirito cattivo. Lì c'è bisogno di tanto ascolto, tanta preghiera, di un cammino serio di preghiera. E non è che tutti arrivano, io a volte questo padre mi chiama anche ad aiutarlo un po', perché dice, chissà mai se magari qualcuno si inalbera o comincia a gridare, ma io non l'ho mai visto. C'era una bambina che è venuta, lì era abbastanza tranquilla, ma si contorceva un po', ma faceva delle cose, dei versi un po' strani, ma dice che una bambina, e la mamma era lì, ci raccontava, di 5-6 anni, a casa salta sui mobili, sui cassetti, rovescia i tavoli, a scuola picchia tutti. E allora sta facendo un cammino, no? Però chiediamo veramente che il Signore, ecco, ci aiuti veramente anche per noi e per gli altri. E in ultimo, vedete come questa donna che sperimenta quest'acqua di Gesù, un'acqua di guarigione, diventerà poi lei stessa portatrice di guarigione per altri, perché diventa missionaria. L'acqua che io gli darò diventerà sorgente di acqua che zampilla. E infatti lei corre e va a chiamare gli abitanti, dicendo: ho trovato il profeta, quello di cui si parla, il Messia. L'ultimo episodio, sempre tratto dalla Mongolia, e mi viene in mente, un po' in collegamento a questo, in Mongolia, quando noi apriamo, si apre una missione, voi potete ben immaginare, non c'è niente, c'è un prato, erbacce, il prato, il campo che ci hanno dato, e come prima cosa uno cosa fa? scava un pozzo. Allora abbiamo scavato un pozzo di 100 metri, l'acqua in profondità. Bene, con questo pozzo poi abbiamo costruito la casa, la missione, la chiesa è una tenda invece. Abbiamo voluto mantenere la tipologia delle abitazioni della gente del posto, la chiesa un po' più grande delle tende yurte che hanno loro, ma quindi può, perché i nostri i cristiani sono numero 18 nella nostra parrocchia, numero 18, adesso ha 6-7 anni quella parrocchia. E allora, prima cosa, uno scava il pozzo. Scavando il pozzo abbiamo trovato acqua buona e grazie anche a quell'acqua abbiamo potuto innanzitutto darla a chi era più vicino a noi, in questo quartiere più povero. Nelle loro abitazioni non hanno acqua corrente, per cui vanno in giro con la carretta e il, come si chiama in italiano, la tanica di 20 litri e vanno al centro diciamo del villaggio, dove c'è un chiosco e distribuiscono l'acqua. Però noi, avendo questo pozzo, vengono anche da noi. E poi abbiamo costruito dei locali per le docce, per soprattutto i bambini possono così almeno qualche volta lavarsi, e tutti contenti, chi più chi meno, fare la loro doccia. Un giorno, e questa è un po' la storiella, si presenta proprio lì a prendere l'acqua la signora che vi ho già parlato, Narantoya, questa raggio di sole, detta la samaritana di nuovo, no? Avete capito perché. Comunque questa donna, che è la più povera del villaggio, ma che ha uno spirito di servizio, tu le chiedi qualcosa, lei subito lascia ciò che fa e viene ad aiutarti. Quella volta invece è venuta, oltre a prendere l'acqua, dice: Padre Daniele, poi lo dicevo anche agli altri, mi dice: sentite, io avrei bisogno veramente di una cosa. E di cosa che hai bisogno? Se riuscite, io non ho la corrente elettrica in casa. Era l'unica casa, tenda, che non aveva manco la corrente elettrica, e ci trovavamo intorno a Natale. Allora abbiamo pensato: beh, dai, giorno di Natale ti portiamo la luce elettrica. E infatti poi abbiamo tirato, non era molto distante dalla nostra missione, abbiamo fatto un collegamento di quelli un po' azzardati all'alta tensione, siamo agganciati, ma tutto regolare in teoria, e tirato un filo di 200 metri, e il giorno di Natale lei ha avuto la corrente elettrica, la luce in casa, interessante anche. E i bambini, i suoi bambini, una scaletta, no, di 7-8 bambini, i più grandi si erano già premuniti, perché gli avevamo già detto, non siamo andati subito, e avevano trovato nella discarica un televisore mezzo rotto, di quelli mega, altro che super piatti, super larghi, grandissimi, e l'avevano portato in casa sperando, l'avevano smontato quasi tutto, che era, non funzionava, tentando di ripararlo. Io però, quando ho visto quella scena, che dico, non avevo manco la luce, beh, poi la luce è arrivata con questa, poi con questa televisione, veramente mi sono cadute le braccia. Queste qua accendeva il fuoco con lo sterco degli animali, e ho detto no, ed ero veramente arrabbiato. Allora sono andato a farmi una passeggiata, un giro nella steppa lì vicino a noi. Tutte le volte che mi arrabbiavo, per quello che tante volte, spesso e volentieri andavo a farmi i giri, per quanto sono arrabbiato, allora succedeva spesso. Vabbè, quella volta sono andato, sapete chi ho incontrato? Cioè, c'era nessuno, perché lì la Mongolia è il paese al mondo con la più bassa densità di popolazione. Tu fai anche chilometri e chilometri in macchina, non vedi nessuno, se non animali. Ma ho camminato per un po', diciamo, no signore, non è giusto, perché cavolo, noi in Italia, in Europa abbiamo di tutto, ma dalla tecnologia più avanzata, e poi ci lamentiamo ancora, e questi poveri cristi qui non hanno veramente, non è giusto. Ed ero veramente arrabbiato, perché questo, vedo in lontananza, in questo mio giro, un una macchia blu, perché lì c'era, pensate, la neve, poi si vedeva, ho detto, ma chi è, cos'è quello? Mi avvicino piano piano e riconosco che è un bambino che sta raccogliendo qualcosa per terra, ma cosa che... con un sacco. Allora mi avvicino piano piano e lui mi vede e si ferma anche lui e mi avvicino anch'io e lo saluto. Sensei benun, sono in Sahniu ben, ciao, come va, cosa stai facendo? E aveva un sacco e raccoglieva qualcosa per terra. Sapete che cosa raccoglieva? Esatto, lo sterco. E lui poi, io non l'ho riconosciuto subito, ma lui mi ha detto, mi ha chiamato per nome lui, Father Daniel, Daniel. E io sono stupito, guardate, questo bambino era vestito, diciamo, con il del mongolo, l'abito tradizionale, dignitoso, però sgualcito, era tutto un po' strappato, aveva un paio di scarponi che si aprivano così, le labbra tagliate dal freddo, sanguinanti, due pumin belli rossi così, ma degli occhi, veramente mai dimenticherò quel volto lì, degli occhi vivi, proprio, e non è che io gli ho chiesto, ma che cosa hai lì? E lui mi ha fatto vedere senza nessuna vergogna che stava raccogliendo lo sterco. Io ho detto, ma non sei venuto alla nostra missione? Perché lui mi ha detto che una volta sono venuto nella vostra missione e tu mi hai fatto vedere un video su Gesù, mi ha detto lui, si ricordava di questo video. Poi io non l'avevo più visto questo bambino. Ho detto, ma perché non sei venuto oggi a giocare con gli altri a basket o a calcio nella nostra missione? E non mi ha risposto, ma poi l'ho capito, perché lui era lì per raccogliere questo sterco e portarlo a casa. Era il figlio, uno dei figli della famosa Narantoya. Io subito non è che li conoscevo proprio tutti, perché era ancora un po' all'inizio. Allora questo esempio me lo porterò sempre con me. Questo bambino, anche se non conosceva il Vangelo, era un Vangelo vivente e lui ha capito che prima di tutto doveva aiutare a casa a accendere quel fuoco. Allora quell'acqua viva, quel fuoco vivo che dà senso alla nostra vita e a volte in alcuni contesti fa la differenza.